le oche. A galla sulla GV140915.
Settimanale sulla ricerca di Radio Popolare. Due secondi vi dovete dare da fare col cotton fioc, orecchietti, che adesso vi facciamo ascoltare la voce dello spazio-tempo. Altro che Sanremo! Bella, bella! Poi abbiamo pure una cover. Come Sanremo, altro che Sanremo. Allora, avete letto, avete visto i giornali, avete sentito la radio, avete visto la televisione, insomma, lo sapete già, si sono scoperte le onde gravitazionali, si sono catturate, anzi una però appunto che si chiama GV, come diceva prima Filippo, GV140915, perché il segnale è arrivato proprio, è stato colto proprio il 14 settembre del 2015. E come vi ricorderete, noi in ottobre,
lungimiranti,
ormai che c'era una ridda di voci su Twitter, eccetera, avevamo chiamato il professor Bradaschia, Carlo Bradaschia, che non lavora negli Stati Uniti alla collaborazione LIGO o in giro per il mondo alla collaborazione, chiamiamola LIGO, perché poi sì, dovremmo dire Virgo, no, no. Allora, ecco, che ha questi interferometri che stanno uno in Louisiana, l'altro nello stato del Washington, per appunto, e che dovrebbero schiacciarsi, ridursi, insomma sussultare quando passa un'onda gravitazionale nel nostro spazio-tempo. E lui invece lavora a Virgo e ci aveva raccontato che come stavano facendo l'upgrade di Virgo. Ancora in questo momento Virgo si accenderà a giugno e che LIGO, sì, si dice LIGO, invece stava andando alla grande da settembre, che, e che aveva promesso, ed è una persona per bene come sentirete tra poco, aveva fatto una promessa: quando da LIGO esce qualcosa di più di voci su Twitter, vi prometto che torno in onda. Che battuta geniale, eh? In onda. Vabbè. Pronto, buongiorno, Carlo Bradaschia.
Oppala, deve essere caduta la linea, la telefonia come al solito. Ci
allora, vi racconto un po' come è andato, cosa è successo prima. Sono il segnale è arrivato il 14 settembre scorso sul computer di un postdoc, sui computer dei collaboratori di LIGO ed Ergo Virgo, perché Ego Virgo, cioè Ego è il nome europeo di Virgo, che è invece l'interferometro che sta vicino a Pisa, dove lavora il professor Bradaschia. Ed è lì c'è stato un branle-bas generale, non solo per quelli di LIGO, ma anche per quelli di Virgo, che tutti a calcolare, ricalcolare, sarà mica che ci hanno fatto uno scherzo, come era successo con il Big Dog, che sembrava che fosse arrivata un'onda gravitazionale da Canis Major, e invece era un test per capire se gli scienziati erano capaci di usare gli strumenti, perché quegli strumenti lì, che erano degli esperimenti, adesso che c'è la versione 2.0, cominciano a funzionare. Buongiorno Carlo Bradaschia.
Buongiorno. La sentiamo un po' lontana però.
Devo parlare più forte?
Dunque, lì c'è un viva voce, ma noi sappiamo perché e lo sopporteremo, e anche gli orecchietti di Radio Popolare lo sopporteranno, perché abbiamo un ospite e vogliamo che Carlo Bradaschia ce lo presenti.
E intanto, prima che ce lo presenti, gli orecchietti di Radio Popolare possono scrivere sms al 331-6214013 oppure mail da diretta @popolarenetwork.it, perché l'argomento è impegnativo e quindi magari ci potrebbe stare qualche domanda.
Allora, con chi abbiamo l'onore di parlare oggi, Carlo Bradaschia?
Oltre che con me, anche con un mio giovane collega, Massimiliano Razzano, che è un ricercatore a tempo determinato dell'Università di Pisa e che lavora molto attivamente su Virg da non da molto tempo come me, io ci lavoro come forse sapete da 30 anni e naturalmente mira, spera in una carriera da ricercatore universitario confermato, da poi da professore, da, insomma lui aspira a continuare a fare questo bellissimo lavoro che stiamo facendo già adesso.
Beh, ovviamente noi lo auguriamo. Buongiorno Massimiliano.
Buongiorno a tutti.
Guardi, noi dobbiamo spiegarle una cosa. Noi, io e Filippo, io soprattutto, sono loca della trasmissione, ma abbiamo un comitato scientifico che è formato da gente come lei, che sono ascoltatori e sostenitori di questa radio e spesso dei cervelli in fuga, e che ci tengono molto a sapere cosa fanno i colleghi che non sono in fuga. E allora noi adesso la mettiamo sulla graticola, perché a lei piace anche comunicare la scienza, se ho capito bene.
Sì, infatti io...
Ecco, allora, dunque la prima reazione, immagino, quando avete visto questa gobba nei dati di LIGO, è stato di dire accidenti, se fosse stato aperto Virgo. E però avete anche voi partecipato all'elaborazione di questi dati, al loro controllo, e immagino abbiate fatto delle pulci enormi, perché in fondo se era un falso allarme non eravate così dispiaciuti.
Ma allora, sicuramente in questo tipo di... dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di una scienza nuova, quindi nessuno di noi aveva la più pallida idea di che cosa avremmo visto. Questo... ci sono delle previsioni che aveva fatto Einstein che poi si sono rivelate vere, però quello che capita in questi casi è chiaramente essere molto cauti e molto prudenti. Quindi sicuramente il nostro campo in questo caso ci ha dato l'opportunità di mostrare una grande collaborazione con i colleghi americani, perché è vero che Virgo è tuttora in fase di aggiornamento, però in realtà i nostri colleghi americani sono nostri collaboratori, nel senso che abbiamo lavorato tutti insieme all'analisi, alla verifica dei dati, i dati sono condivisi e anche peraltro le tecniche di costruzione, l'esempio delle superfici degli specchi che usano anche a LIGO sono state sviluppate a Lione, in Francia. Quindi in realtà... è comunque uno scenario sicuramente molto, molto collaborativo.
No, questo l'ho notato guardando le firme, che tante, perché dobbiamo dire anche agli ascoltatori che avete pubblicato insieme ieri e fra l'altro in open access, grazie a tutti, cioè gratuito per chi legge sulle Physical Review Letters, il primo risultato, perché avete anche detto che ci sarebbero stati altri articoli anche su un'altra rivista, quindi insomma di roba da ci sono già un po' di risposte nel pipeline e quindi è l'inizio di questa collaborazione, cioè è l'inizio delle pubblicazioni.
Mi introduco un attimo anche io nella discussione.
Sì, Carlo,
in realtà, la collaborazione con LIGO dura da sempre praticamente, ma è stata formalizzata dal 2007, quindi dal 2007 ogni volta che noi con il nostro interferometro o LIGO con i loro due interferometri prendono dati, li prendiamo insieme, ce li scambiamo in tempo reale, in modo che chi fa l'analisi dei dati possa analizzare coerentemente i segnali, quello che le tre orecchie gravitazionali che abbiamo sulla superficie della Terra hanno captato.
Ecco, ci vuol dire magari, ci vuol raccontare, no, tutto l'articolo non è possibile, ma se Massimiliano ci vuol dire che cosa avete captato?
Allora, dunque, quello che abbiamo captato, come si legge appunto sui giornali, è stata la prima evidenza diretta di un'onda gravitazionale. Quindi abbiamo alcuni risultati in questo lavoro. Allora, prima di tutto appunto la prima rivelazione diretta delle onde gravitazionali E che cosa sono le onde gravitazionali? Brevemente, quello che possiamo dire è che sono delle increspature, delle perturbazioni nella struttura dello spazio e del tempo, che si creano quando ci sono dei violenti fenomeni, tipo delle esplosioni stellari, la fusione di due oggetti come due buchi neri, insomma fenomeni violenti nell'universo. Quindi il primo risultato sicuramente fondamentale è l'evidenza diretta. Esistevano delle evidenze indirette, ma questa è la prima volta che guardiamo in faccia queste onde gravitazionali.
E le abbiamo anche fatte ascoltare, però la domanda è, ma chi è stato a provocare questa roba qua?
Esatto, questo è il secondo risultato. Le analisi di questi dati ci hanno mostrato che questo cinguettio, che è arrivato da un miliardo di anni luce di distanza, quindi stiamo parlando di distanze veramente cosmologiche, come si dice in gergo, nasce dall'incontro, dalla fusione di due buchi neri molto massicci, che diciamo orbitavano uno intorno all'altro, e nell'ultima fase, quella che poi abbiamo osservato noi, si sono diciamo avvicinati, hanno cominciato a ruotare uno intorno all'altro sempre più velocemente, fino a quando non si sono fusi. Si sono fusi e hanno creato un altro buco nero, un buco nero unico di circa 62 masse solari, e questo buco nero ha cominciato a risuonare, quindi un po' come un campanello. E in questo fenomeno sono state liberate energie incredibili. Per dare un'idea, sono state convertite in energia l'equivalente di 3 masse solari. Quindi
già
3 volte il Sole sono vaporizzate a distanza.
Aspetti, Massimiliano, adesso mi faccia lei, mi corregga se sbaglio, che sono negata per l'aritmetica. Cioè, un buco nero aveva 36 masse solari, un altro ne aveva 29. Quindi voi ne avete trovato, cioè ne è nato uno che ne aveva 62, se non sbaglio ne mancano 3 di masse solari, effettivamente.
Esatto.
Ecco, allora era semplice, ci arrivavo anch'io.
Diciamo che la cosa, il risultato è stato fondamentale, è stato quello del fatto che questi buchi neri, abbiamo delle evidenze che buchi neri di massa stellare grandi 5-10 volte il Sole esistono. Questa è la prima volta, e questo è il secondo risultato, la prima volta che vediamo due di questi buchi neri molto più massicci, quindi di 30 masse solari. Quindi sappiamo che uno esistono e due si possono formare in coppia.
Ecco.
Ora, a cosa serve tutto questo? Questo serve perché adesso, grazie a questa evidenza, abbiamo una visione sicuramente più completa di come si evolvono le stelle e come contribuiscono all'evoluzione della galassia. Quindi
sì.
Sono oggetti che le previsioni teoriche più o meno si immaginavano, adesso le abbiamo viste veramente per la prima volta.
Però io avrei qualche dubbio. Dunque, intanto perché ho perso la scommessa, perché io avevo scommesso che le avevate trovate in un quasar al quale succedeva un quarta patapunf. E quindi, ecco, devo pagare un cappuccino. Voi avete visto che sono arrivate negli Stati Uniti, diciamo, sulla costa sud-est, e sono uscite dagli Stati Uniti sulla costa nord-ovest, e quindi arrivavano da sud-est. Arrivavano forse da dietro la grande nube di Magellano. Come fate a capire, cioè come si fa a controllare che siano davvero due buchi neri? Perché uno pensa, se fanno questo delizioso rumore che abbiamo fatto ascoltare agli ascoltatori, probabilmente nelle onde radio faranno un fracasso della Madonna.
Dunque, noi siamo in grado, in base a quello che conosciamo della relatività generale, siamo in grado di calcolare come si evolve nel tempo come si evolvono nel tempo le onde gravitazionali che vengono emesse quando due buchi neri o due stelle di neutroni o altri fenomeni di questo tipo si sviluppano. Quindi noi siamo in grado di calcolare come è fatta la forma del segnale,
ecco,
di onde gravitazionali che viene inviato da vari tipi di fenomeni astrofisici.
Beh, però aspetti, professor Brarasca, perché io qua c'ho una domanda, lei non mica mi sta rispondendo. Cioè, se un fenomeno così violente avviene dietro la grande nube di Magellano, possibile che nelle onde radio rilevate da tutti i grandi orecchioni che ci sono sulla Terra nello spazio non sia arrivato il 14 settembre del 2015 un rumorino?
Beh, è possibile, però sappiamo che non è vero, perché noi da quando abbiamo iniziato a cercare di rivelare le onde gravitazionali abbiamo fatto degli accordi molto precisi con moltissimi osservatori astronomici, osservatori che osservano luce visibile, che osservano radio onde, che osservano microonde, proprio perché è fondamentale cercare di capire qual è l'origine delle onde gravitazionali che abbiamo rivelato, quindi di verificare se nella direzione da cui provenivano le onde che noi abbiamo captato si trova per esempio è esplosa una supernova oppure si trova una pulsar. È molto importante appunto riuscire a accoppiare i diversi tipi di messaggeri celesti che provengono dalla stessa sorgente, e questo ci aiuterà a capire molto meglio quel poco che sappiamo della relatività generale, perché bisogna tenere conto che mentre noi conosciamo abbastanza bene la relatività, i fenomeni della relatività generale in situazioni di campo gravitazionale debole, come succede sulla Terra, nel sistema solare, in realtà abbiamo delle grosse difficoltà matematiche proprio nel utilizzare le equazioni di Einstein, delle equazioni della relatività generale in condizioni di campo gravitazionale intenso. E le onde gravitazionali provengono proprio da fenomeni dove i campi gravitazionali sono veramente enormemente forti, e quindi studiare queste onde ci permetterà di approfondire la nostra comprensione della relatività generale.
Carlo Brarasca, un secondo, perché io ho avuto l'impressione che, non so, lei ha sicuramente una rassegna stampa più ampia della nostra, che nessuno ha citato un astrofisico che a me è carissimo, che si chiama Karl Schwarzschild. Scudo sì. Nero, e si occupava di buchi neri, ed è quello che ha aiutato Einstein proprio anche lui nel 1916 a risolvere questo problema, che era soprattutto un problema matematico, e si sa, Einstein era peggio di me, non era un gran matematico. Allora, e lui aveva previsto che proprio ci sarebbero state onde gravitazionali se si sarebbero fusi dei buchi neri, che all'epoca erano oggetti del tutto teorici. Infatti lui non credeva all'esistenza dei buchi neri, e non ci credeva neanche Einstein, che fra l'altro sulle onde gravitazionali ha avuto tanti di quei ripensamenti. Non è un po' bizzarra sta cosa? O è normale?
Ma cosa succede spesso nella scienza? In effetti Einstein, dal suo punto di vista, non aveva torto, perché Einstein aveva fatto i calcoli e quello che diceva era che l'effetto di queste onde gravitazionali era veramente ridicolo, piccolissimo, quindi lui diceva, secondo me nessuno le vedrà mai. E non aveva torto, perché la tecnologia che c'era a disposizione nel 1916 non era quella che abbiamo oggi. E in particolare una scoperta fondamentale in questo senso è avvenuta nella metà degli anni 60, quando è stato possibile realizzare il primo laser. E il laser è una sorgente di luce coerente, molto, molto buona per questo tipo di applicazioni, che noi possiamo utilizzare proprio in un interferometro come Virgo o come LIGO, che ci permette di raggiungere veramente la possibilità di rivelare degli spostamenti così piccoli. Quindi Einstein non aveva torto, nel senso che dal suo punto di vista lui era bravo, ma non poteva prevedere così tanto.
Ecco, non aveva no, perché si tende a pensare, ma zio Alberto ha sempre ragione, a volte zio Alberto qualcosa non aveva azzeccato. Senta Massimiliano, precisiamo soprattutto agli ascoltatori del Comitato Scientifico delle Oche, Massimiliano Razzano è un postdoc all'Università di Pisa, Virgo, visto che lui dice Laigo, io adesso dico Virgo, e beh, sa, noi gli facciamo gli auguri in bocca a tutti i buchi neri del mondo.
Grazie, anzi credi in buco nero, no?
Adesso dobbiamo mettere giù, cioè dobbiamo chiedere di cedere il telefono a Carlo Bradaschia e di spegnere viva voce, che gli orecchietti di Radio Popolare hanno sopportato, perché era lei Massimiliano, se no, se fosse stato Carlo, mettevano giù. Perché abbiamo un'altra ospite a sorpresa, ma prima vogliamo farvi ascoltare Radio Popolare una cover che neanche a Sanremo.
Dipende quale, perché a grande richiesta gli ascoltatori hanno chiesto La Cura di Franco Battiato, okay. Dove ci sono le correnti gravitazionali, oppure
vabbè Battiato, sì.
Dobbiamo dare ragione a questi ascoltatori.
Vabbè, certo, pagano loro la radio.
Eccola qua.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare.
Certo che gli ascoltatori sono dei romanticoni. Chiediamo scusa
anche per il pubblico in sottofondo, ma avete mandato una quintalata di messaggi, per cui noi abbiamo cercato al volo il brano su YouTube.
Allora, torniamo a Carlo Bradaschia e introduciamo, le presentiamo, professor Bradaschia, la sua co-ospite, e Monica Colpi, professora al Dipartimento di Fisica Occhialini di Milano Bicocca, orecchietti, è l'autrice di un libro delizioso che vi piacerebbe moltissimo, si chiama Buchi neri evanescenti, da notte e tempo, costa anche poco. Comunque, professor Bradaschia, la professoressa Colpi partecipa alla progettazione dell'Osservatorio Spaziale Europeo ELISA. Ecco, allora io chiedo a entrambi, forse facciamo una cosa un po' maleducata, chiediamo prima un signore. Cosa dici, Filippo?
Va bene,
ci stai? Ecco.
Sì.
Allora, scusate, orecchietti. Professor Bradaschia di Virgo, lei cosa si aspetta? Che sorprese, che novità si aspetta dall'astronomia nelle onde gravitazionali invece che nei raggi X, nei lampi gamma e tutta l'ambaradam che si è visto fino adesso?
Dunque, innanzitutto ci aspettiamo qualcosa di nuovo, perché nessuno ha mai osservato il cielo mediante le onde gravitazionali. Ora finalmente che possiamo farlo, abbiamo tutti i diritti di aspettarci qualcosa di nuovo, perché le onde gravitazionali sono, l'abbiamo già detto diverse volte, hanno un'origine completamente diversa dalle onde elettromagnetiche, quindi luce, microonde, onde radio con cui abbiamo osservato l'universo finora. Quindi innanzitutto ci aspettiamo delle sorprese. Però naturalmente, oltre alle sorprese, sappiamo anche prevedere diversi segnali, di alcuni abbiamo già parlato, i segnali dovuti alla coalescenza di due buchi neri o di due stelle di neutroni, oppure il segnale gravitazionale di una supernova che noi conosciamo soltanto a causa del flash di luce che ci invia, ma che è un fenomeno del tutto secondario rispetto al collasso che fa concentrare tutta la massa di una stella in una sfera di poche decine di chilometri di diametro.
Sa che, professore, sa che a me era venuto un dubbio quando erano usciti i rumors, così che poi si precisava, perché nella Grande Nube di Magellano nel 1987 c'era stata una supernova.
Certo, certo.
Dicevo, magari ce n'è un'altra.
Sì, sì, perché no? Noi siamo aperti a qualunque, a captare qualunque segnale ci arrivi dall'universo e a cercare di interpretarlo. E comunque bisogna anche dire che la direzione della sorgente di onde gravitazionali che abbiamo captato non viene individuata in modo così preciso quando i rivelatori, le orecchie attive sono soltanto due. Quando le orecchie attive sono soltanto due viene individuato un cono di possibili direzioni di provenienza di questo segnale. Soltanto quando ci saranno almeno tre rivelatori attivi, a quel punto si riuscirà a individuare univocamente una direzione.
Quindi da giugno? Quindi, da giugno, quando accendete?
No, da giugno naturalmente ci piacerebbe, no. Noi pensiamo che prima di giugno finiremo l'upgrade, finiremo il potenziamento del nostro interferometro. Mm-hmm. E poi avremo bisogno di diversi mesi di quello che viene chiamato commissioning, cioè della messa a punto di tutte le novità che abbiamo introdotto nel nostro interferometro, e speriamo abbastanza realisticamente di essere pronti a settembre, quando inizierà il secondo periodo di raccolta dati. Uh-huh. Che abbiamo concordato di fare con i nostri colleghi di LIGO.
Okay. E allora adesso veniamo invece alle missioni spaziali, perché viene spontaneo dirsi, LIGO ha avuto dei passicci tremendi che abbattevano gli alberi in una foresta a 40 km e sembrava che passasse un'onda gravitazionale,
invece
passava
non
un
era
tir,
proprio così.
Ed sembrava che passasse un'onda gravitazionale. Insomma, è difficile isolare questi strumenti da quello che tutto il rumore di fondo che c'è sulla Terra. E Monica Colpi invece ambiziosamente pensa di superare Virgo alla grande e i suoi ostacoli e con ELISA, che non so come si chiama, insomma con quell'osservatorio spaziale europeo. Perché cosa lo state costruendo? Qual è il suo scopo?
Il suo scopo è di rivelare, similmente a Virgo, LIGO, le onde gravitazionali da buchi neri che anche loro si fondono in coppia e collidono e emettono un'intensissima onda gravitazionale. Però c'è una grandissima differenza. Il risultato meraviglioso, devo dire proprio che oggi sono felicissima per questo risultato che viene dalla collaborazione di LIGO Virgo, ci racconta, ci dice che innanzitutto i buchi neri esistono e non sono solo anche un'ipotesi importante per spiegare i fenomeni di alta energia che vediamo in raggi X, ma esistono davvero, e non solo, si formano in coppie e collidono, e in questo momento generano un segnale che non possiamo vedere, altrimenti sono invisibili in onde elettromagnetiche, quindi scopriamo un universo completamente nuovo. Ce lo aspettavamo, sì, perché sappiamo che questi buchi neri che LIGO Virgo ha visto vengono dal collasso delle stelle massicce, abbiamo molte ragioni fisiche per credere che si formino. Però poi ci sono i buchi neri giganteschi, non di 30 masse solari come quelli di Virgo, ma quelli di 1.000.000, 100.000.000 di masse solari.
Accidenti! Allora quei due lì sono...
Di Sylvie, adesso potremmo magari scommettere per un cappuccino, perché vogliamo vedere i quasar in collisione, non i buchi neri stellari.
No, ma cosa mi dici? Scusa Monica, ma... Io la il quasar che avevo in mente, cioè dentro due buchi neri, era per quello che mi era venuto in mente, non pensavo che i quasar si potessero, come dire, fondere.
Sì, perché l'idea è che molte galassie si formano nell'universo lontano attraverso un'aggregazione cosmica. Ogni piccolo mattone di una piccola galassia porta alla formazione di una grossa galassia. E ogni tanto capita che due mattoni, due protogalassie hanno nel loro interno dei buchi neri, seme li chiamiamo, perché non sono quelli stellari, forse non sappiamo nemmeno che cosa sono, di 10 milioni di masse solari, 100 milioni di masse solari, le due galassie collidono e così i due buchi neri si avvicinano, perché orbitando perdono energia in momento angolare, formano una coppia, una binaria che poi è destinata a fondersi, esattamente come i due buchi neri visti da Virgo, ma la scala di massa è 1 milione di volte più grande. Queste onde che mettono sono 1 milione di onde più lunghe e quindi dobbiamo andare a costruire un interferometro nello spazio attorno al Sole per captare queste onde, perché sono delle onde di dimensione galattiche, mentre le onde di Virgo sono dimensioni di centinaia di chilometri, e quindi dobbiamo andare lassù nello spazio per vedere un fenomeno che è simile, ma è simile nella sua segnatura. La firma di questi due buchi neri è la stessa firma dei due meravigliosi buchi neri che ha visto Virgo, soltanto che è scalata. E la cosa più importante è che non sappiamo se davvero al centro di tutte le nostre galassie come la Via Lattea c'è un buco nero di 1 milione di masse solari, oppure una cosa strana, una stella di bosoni o un qualche cosa. E quindi con queste osservazioni dallo spazio vogliamo anche capire se all'interno di tutte le galassie al centro esiste un buco nero ciccione, e se si è formato, come si è formato? Si è formato a partire da una stella, da un buco nero piccolo che poi ha
mangiato
altro, un sacco di massa, oppure da dei buchi neri che sono nati da stelle gigantesche che non abbiamo mai visto nell'universo, ma che esistevano nell'universo primordiale.
Ecco.
E quindi noi andiamo a vedere lassù nell'universo primordiale.
Però ci vorrà tempo, se ho capito bene, 15 anni, no?
Sì, ci vorrà. Ci vorranno circa 20 anni, ahimè.
Circa 20 anni, ed è una cosa che volevamo segnalare all'ascoltatore, che state lavorando per i Massimiliani di domani anche.
Lavorando per i Massimiliani di domani, esatto.
E allora,
se Massimiliano vuole, lui sicuramente potrà vedere i risultati, e speriamo tutti. Ma la cosa bellissima è che mentre il 14 settembre Virgo Laigo vedeva l'onda gravitazionale di questi due piccoli buchi neri, che sono massicci per loro ma sono piccolini per me, il 3 dicembre l'Agenzia Spaziale Europea ha lanciato l'ISA Pathfinder, la missione spaziale che deve verificare alcuni aspetti fondamentali della tecnologia che sarà necessaria, che si dovrà sviluppare per avere questa costellazione di tre satelliti. Ciascuno contiene delle masse che dovranno captare, grazie alla loro oscillazione, l'onda gravitazionale. E l'ISA Pathfinder sta sostanzialmente verificando la tecnologia dentro questo singolo satelliti. Si trovano due piccole masse e dobbiamo capire se abbiamo la tecnologia per metterle, come diciamo, in caduta libera. Così,
e quindi
libere,
è come la versione, cioè è come la versione di prima di Virgo e di Ligo, insomma,
sì.
Per sapere se è possibile un 2.0.
Sì.
Ah, ecco.
Virgo e Ligo sono la miniatura di quello che sarà un interferometro nello spazio.
Grazie Monica.
Grazie anche a Carlo Bradaschia.
Carlo Bradaschia, con cui però volevo concludere per una domanda rapidissima, perché stiamo già sforando. Oggi sul Corriere Carlo Rovelli scrive che è stato uno studio portato avanti a lungo, per molto tempo, basato fondamentalmente su una fede strana, che è la fede che la ragione scientifica funzioni. È stato più difficile portare avanti lo studio o adesso che si tira un sospiro di sollievo si dice sì, vabbè, abbiamo faticato, però il risultato c'è stato?
Ma diciamo, è stato uno studio che è stato importante, è stato interessante, ma devo dire che tutto l'ambiente della fisica era assolutamente convinto che queste onde gravitazionali esistessero, perché, come vi è stato già accennato prima, sono state studiate delle stelle doppie formate da stelle, da due stelle di neutroni ciascuna, certo. E studiando come il periodo di rivoluzione di queste stelle si evolveva, si è capito che questi sistemi irraggiavano esattamente onde gravitazionali.
Allora, Carlo Bradesca, Monica Colpa, vi facciamo ovviamente in bocca a tutti i buchi neri, eccetera, però volevo segnalare che esistono altri modelli dell'universo, oltre a quello di Einstein, e che il perno, la base, sta proprio sulla gravità e la possibilità di una antigravità nell'antimateria. Non è il giorno giusto, Orecchietti?
Soprattutto è finito il tempo a nostra disposizione, quindi ringraziamo ancora Carlo Bradaschi e Monica Colpi, a risentirci, a presto, e chiudiamo direi con il cinguettio delle onde gravitazionali. Torniamo venerdì prossimo, sempre dalle 12:50 circa. Ciao!
Ascoltando Radio Popolare.